Beh, è d'obbligo, anche per il mio ruolo familiare, insomma, che però abbandonerò subito, ve lo dico. Ringraziare molto, appunto, Antonio, Mimmo e Alberto per la lettura che hanno fatto di questo libro, una lettura attenta, seria, e anche inevitabilmente, dico, molto partecipata, insomma, perché delle volte, insomma, la partecipazione è importante, soprattutto parlando di un argomento di questo tipo. Però io vorrei tornare un pochino di più sul libro, vorrei anzitutto sottolineare che questo è un libro, come dire, di un formato piccolino, con un numero non troppo alto di pagine, e tuttavia, da una parte è un libro frutto di un grande lavoro da parte di Ella e da parte di Peter, è un libro interessante, mosso, con un'introduzione storica, con una raccolta di testimonianze tutte molto preziose. E poi c'è una testimonianza inedita che aggiunge una serie di tasselli a un discorso a più livelli. Ma a me pare appunto che, nonostante appunto le dimensioni non eccessive sul piano quantitativo, questo libro comincia a coprire una zona d'ombra. In che senso? Nel senso che è un libro che ci dà profilo complessivo, ecco, della figura di Aldo, profilo complessivo sia della parte diciamo più legata alla politica attiva e prima la formazione, sia a un periodo ben poco conosciuto a un pubblico più ampio, che è per l'appunto insomma il trentennio, perché di 30 anni stiamo parlando, che segue il suo abbandono dalla politica attiva, dalla politica attiva nel PC e poi dalla politica attiva nel Manifesto. Siamo all'inizio degli anni 70, se non sbaglio siamo nel 72, proprio in quelle fatidiche elezioni di cui parlava Mimmo, no? E invece questi 30 anni poco conosciuti dal grande pubblico sono dei 30 anni molto importanti, perché lì, in questi 30 anni, mi pare, Aldo fa una riflessione complessiva sull'esperienza del comunismo nel Novecento, e fa anche una riflessione complessiva, lo si vede, sul suo essere stato e sul suo essere ancora comunista, sia pure senza partito, no? E in che cosa consiste questo? Consiste in un'attività di riflessione di alto livello su tematiche fondamentali rispetto al tema: la questione della rivoluzione cinese, la questione dello stalinismo, la questione della storia del PC. C'è un altro punto di riflessione teorica che porta dietro a Marx in un convegno appunto importante su Marx che ci fu proprio all'Università di Urbino, no, Peter? Ecco, e poi l'approdo appunto alla vicenda di Gramsci in carcere, con tutti i risvolti complessivi e anche metodologici, perché guardate, prima del libro su Tania, la storiografia su Gramsci in carcere aveva al centro Gramsci, le sue lettere, i suoi quaderni, ma non il mondo che gli ruotava attorno, non i soggetti diversi, gli interlocutori e quant'altro. Beh, io posso dire che da quel momento, quando si parla di Gramsci in carcere, questo è diventato un punto imprescindibile, però il punto di partenza è esattamente il libro su Tania. Quindi, ecco, su tutti questi temi, appunto, un lavoro, di grande impegno, un lavoro, diceva prima Alberto, un lavoro documentato, minuzioso, pignolo, insomma, un vero e proprio impegno sul terreno della serietà intellettuale e scientifica. E allora qui c'è anche, a mio parere, un collegamento con diciamo l'attività precedente, nel senso che anche, mi pare lo dicesse ancora una volta Alberto prima, e beh, anche nell'attività politica lui riversa un legame inscindibile tra politica e cultura. Cioè, per trasformare il mondo bisogna avere tutti gli elementi di chiarezza, per l'appunto, per poterlo trasformare. E quindi una concezione alta della politica, un rapporto alto tra politica e cultura, e un'idea della cultura non ancillare al primato della politica, no? Ecco, qui a me veniva in mente, nell'altra presentazione alla Fondazione Basso, un'assonanza con Gramsci, assolutamente sì. Però, appunto, avendo letto quel pezzettino di quella riflessione, non quel pezzettino che ha fatto Alberto oggi, avendolo sentito oggi, beh, a me pare che lui abbia veramente colto nel segno, perché adesso io ho in sorte di occuparmi della pubblicazione delle lettere dal carcere di Aldo, che per una serie di fortunate circostanze, appunto, sono sopravvissute nelle nostre carte familiari. E naturalmente mi devo occupare anche della formazione. E allora, studiando appunto sulla prima formazione, eccetera, e beh, è vero, è verissimo che non solo il Glauco è il primo soggetto che praticamente gli apre la strada per un'apertura verso il mondo, in particolare verso l'Europa con la sua cultura europea, ecco. Ma il primo nome che lui fa, anche in delle interviste che ancora non sono uscite, ma che che io ho sul mio tavolo, è proprio quello di Stendhal. E qui veramente quell'elemento della chiarezza, per l'appunto, in tutti i sensi, non ci torno, perché l'ha detto benissimo Alberto, è quasi un elemento originario per poi tutto il percorso della politica degli anni 30. Sono assolutamente d'accordo con Alberto. Ma se vogliamo tornare a quel trentennio, un altro tema che veniva fuori anche nell'altra presentazione è quello anche della solitudine di Aldo. Ecco, e questo è un tema su cui Peter più volte ha insistito, anche nel seminario e nel convegno che facemmo alla Biblioteca del Senato. È vero, cioè, in realtà questi 30 anni noi li possiamo leggere alla luce di una sempre minore possibilità di incidere con la riflessione che lui faceva su livelli politici che poi avessero delle ricadute forti sulla realtà, a cominciare appunto dall'isolamento, quello sì fu tremendo, il giorno dopo della radiazione dal partito. Quella è una cosa che lui non ha perdonato, per esempio ad Ingrao, ecco, cioè il fatto che appunto, secondo una come dire, un costume che veniva da lontano, veniva dagli anni 30, chi usciva dal partito praticamente diventava una non persona, al punto che quando appunto alla Camera incontrava qualcuno in ascensore, quello non gli diceva neanche buongiorno, insomma, no? Ecco, con un'eccezione, ecco, Lucio Lombardo Radice. Ecco, e anche questa è una questione che ci riporta indietro agli anni della formazione, ma su questo magari dirò qualche cosa dopo. Quindi, in realtà, dove sono le possibilità di, come dire, di avere un momento di circolazione delle idee, di confronto, eccetera? E sono possibilità che passano attraverso alcune esperienze nei quotidiani, fino a quando durano però, cioè anche col Manifesto quell'esperienza si chiude, c'è l'esperienza di Repubblica, ma si chiude anch'essa per, come dire, il congedito anticomunismo che Repubblica si è sempre portata in tutta la sua storia, fino ai giorni nostri, no? E che di fatto rese impossibile quella collaborazione. Ecco. E poi le tante isole che c'erano nell'Italia, e per fortuna ci sono ancora, perché sennò questo paese sarebbe definitivamente sprofondato, e in cui appunto si ragiona, si discute, si parla dei libri, si ragiona in grande, anche se in sedi piccole, anche se in sedi frammentate e quant'altro, no? Tipo questo circolo, ecco, questo circolo è stato uno dei luoghi più significativi in cui appunto sono state riportate insomma, i risultati di questa riflessione trentennale, anche se non è l'unico, naturalmente. E poi, altro punto decisivo, l'Università di Urbino negli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta l'Università di Urbino fu un centro di promozione culturale di grande livello, ma appunto proprio perché di grande livello fu anche un centro molto impegnato a riflettere sulla crisi della sinistra, no? Con i temi che scelse e quant'altro, per cui i corsi all'Università di Urbino, i convegni sullo stalinismo, su Marx, eccetera, eccetera, dentro quella straordinaria figura che è stata Emilia Giancotti, che è stata un po' il centro veramente di questa straordinaria attività culturale con fortissime ricadute sul presente, anche se non strumentali, beh, quello è stato veramente un momento centrale. Poi con le appendici tedesche, anche qua Peter ne sa qualcosa, il seminario di Berlino e altre cose ancora. E poi però, anche qua, stiamo parlando di esperienze circoscritte, ecco, mettiamola così, anche le riviste a cui continuerà a collaborare, che contengono anche delle cose di un certo interesse, non so se le abbiamo già raccolte, Rocca, per esempio, forse le abbiamo già raccolte nel sito, Il Passaggio, altra cosa, ma insomma siamo dentro questa dimensione. E scusate, la sto facendo forse un pochino troppo lunga, ma insomma cerco di tagliare, cerco di usare meno parole. Però una volta detto tutto questo, e queste cose noi le troviamo nel libro, non dobbiamo neanche sottovalutare la prima parte, cioè le questioni che questo libro solleva, questioni che naturalmente non pretende di risolvere, non sarebbe possibile perché c'è ancora molto, moltissimo da lavorare, e però direi che sono state scelte bene. Un libro piccolo, ben fatto, deve scegliere bene gli argomenti che tratta, e io credo che questi argomenti ci stanno tutti e riguardano non solo un percorso personale, ma riguardano la storia d'Italia, la storia e non solo la storia d'Italia, le questioni che vengono fuori, no? E io mi permetterei soltanto di accennare a tre questioni. La questione della nuova generazione antifascista degli anni 30, che appunto si forma autonomamente in Italia, senza un rapporto diretto con il partito, attraverso un, anche con un lungo viaggio attraverso il fascismo, che persone che poi le singole persone declinano anche in modo diverso, e l'incontro tra questi giovani che si distaccano dal fascismo e il comunismo, e che tipo di incontro si va realizzando. E allora qui veramente c'è un dato generazionale sul quale io credo sia importantissimo ragionare e poi lavorare molto. Cioè questi giovani arrivano al comunismo attraverso l'antifascismo. Aldo come Lucio, tanto per rimanere all'esperienza del gruppo comunista romano, fanno questo percorso, il che cosa significa? Legandolo poi a tutte le letture che loro fanno dei lirici tedeschi, e che cosa viene fuori, insomma? Un approccio al comunismo, loro non avevano neanche la possibilità di accedere al giovane Marx, tanto per intenderci, no? Ma un approccio al comunismo che proprio attraverso l'antifascismo ha al centro motivi umanistici e universalistici. Ora, questo fatto è tipico di questa generazione, perché se noi lo confrontiamo con la generazione della svolta, ebbene, la generazione della svolta si forma sul mito dell'URSS, dentro quella cornice che è l'affermazione dello stalinismo, senza volere demonizzare nulla, cioè qui è un problema storico su cui stiamo ragionando, non stiamo inveendo, naturalmente, ci mancherebbe, va bene? E allora questa è una prima grande questione. E la seconda grande questione è il ruolo del PC nella costruzione della democrazia italiana. Cioè, voglio dire, questo partito nuovo che come dire, è un grande problema generale, ma che ha una sua declinazione straordinariamente originale proprio nel contesto romano, e che si traduce in un'opera di, come dire, di educazione vera, non di indottrinamento alla politica delle classi lavoratrici, ma non solo, ma anche del sottoproletariato romano. Questa sarà la grande scoperta che parte da D'Onofrio, che poi verrà portata avanti nella costruzione del partito negli anni 50 e 60, insomma, no? Ecco, è impensabile la democrazia italiana senza un'opera di questo genere che è stata svolta dal PC in questi anni, senza dimenticare i limiti politici, eccetera, eccetera. Di questo non voglio, adesso non se ne può parlare. Ma questa costruzione del partito nuovo in quegli anni si lega anche a una azione è un progetto di trasformazione generale della società. Tutta la questione dei suoli, della battaglia contro il sacco di Roma, è in qualche modo anticipatrice delle questioni delle riforme di struttura degli anni 60 o dopo il 56. Qui è proprio un vero e proprio laboratorio in cui questo partito di massa lavora a tutti questi livelli, e soprattutto li tiene insieme. Questo è il punto, insieme con il contributo di giovani intellettuali che partecipano attivamente all'elaborazione della politica generale del partito. E poi terzo punto, la questione degli anni 60, e cioè tre questioni decisive, cioè la nascita della sinistra comunista nella prima metà degli anni 60, su tre questioni che allora emersero con grande chiarezza. Uno, la questione appunto delle riforme di struttura e del rapporto tra iniziativa di massa e lotta per le riforme di struttura. Questa è la prima questione. La seconda questione riguarda il regime interno di partito, anche questa esce e viene in primo piano nei primi anni 60. E il terzo punto, che arriva con più fatica ma comunque comincia ad arrivare, è il rapporto con l'URSS. E quindi la riflessione critica su quello che allora si chiamava il socialismo reale, anche in rapporto ai problemi, diciamo, delle lotte di liberazione del terzo mondo, eccetera, eccetera. Ecco, allora queste tre tematiche noi le troviamo già nel confronto politico che si apre appunto nella prima metà degli anni 60, ma ahimè che viene drammaticamente chiuso, stroncato, con l'undicesimo congresso del partito nel 1966. Cioè queste tematiche, che a guardarle in prospettiva sono tematiche cruciali anche rispetto a quello che viene fuori poi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, praticamente vengono chiuse con l'undicesimo congresso. Cioè in realtà il problema del rinnovamento, come dire, della tradizione, dell'eredità, della grande eredità di Togliatti, che comunque cominciava a esaurirsi rispetto alle grandi trasformazioni, in realtà si risolve stroncando le linee fondamentali di questo rinnovamento. E quindi praticamente dopo allora possiamo capire come i problemi che ha incontrato il Partito Comunista nel rapportarsi alla straordinaria stagione che parte nel 68-69, i movimenti eccetera, perché in realtà non c'è un rinnovamento della tradizione togliattiana a livello, adesso veramente devo essere proprio tagliare con l'accetta, c'è un recupero della tradizione togliattiana estremamente riduttivo, perché la questione centrale su cui ruoterà la politica del PC tra la fine degli anni 60 e il 76 sarà la legittimazione a governare, e questo è il punto centrale su cui poi ruota tutta la politica del PC, poi con le sconfitte che poi verranno al pettine. Insomma, allora adesso veramente chiudo. Su tutte queste cose c'è ancora moltissimo da lavorare, questo voglio dire. Cioè veramente vi faccio solo un esempio. Sappiamo tutti che cos'è il sacco di Roma, ma nessuno ha ancora lavorato sugli atti del Consiglio Comunale, e questa battaglia dura tutti gli anni 50. Ecco, entra questi atti del Consiglio Comunale, anche di difficile consultazione, lo riconosco, stanno ancora lì e devono essere ancora studiati, e così anche sulle questioni a cui accennavo prima, insomma, ecco. Quindi c'è effettivamente moltissimo da fare, però appunto il libro di Peter e di Ella, come dire, ce le segnala tutte quante, ecco, questo è il punto. Quindi è un punto importante, diciamo, dello stato dell'arte e del moltissimo che c'è ancora da fare. E poi naturalmente, ecco, qui, insomma, i nostri compagni, posso dire questa parolaccia, e amici di Montesagro, hanno messo in piedi anche questo sito, è un work in progress che si va ingrandendo, che si va allargando. Ecco, dovremmo cercare di renderlo sempre più ricco, magari utilizzando anche materiale audiovisivo, magari materiale fotografico, insomma farne una specie effettivamente di circolo multimediale, usando questo termine una volta tanto in senso positivo. Grazie.